versetti, però credo che c'è una grande ricchezza anche in altri versetti, per esempio quello del cercare il Signore mentre si fa trovare, invocarlo mentre è vicino. Va bene, ecco, questo per introdurci.
Io chiedo scusa sul microfono perché la voce non mi è ancora tornata.
Poi, poi.
Beh, ma poi dopo concludo. Parlerò così. Parlando così si sente perfettamente. Ecco, nel capitolo quarto ci sono le parabole. E le parabole sono delle metafore, come la nostra vita è tutta una metafora, di cui bisogna capire il senso, il significato, la parola. È una parabola della vita alla morte. Cosa ci sta sotto? E le parabole parlano sempre per immagini, non per idee. Perché le idee, ognuno ha le sue, sono ovviamente sbagliate, non corrispondono alla realtà. Invece l'immagine ha sempre davanti le esperienze che tu hai fatto. Quindi si appellano alla tua esperienza. E poi la parabola uno la capisce nella misura in cui, vedremo ancora, sta in confronto con le cose che capitano e cerca di capirle sempre di più e le capisci. È una terza dimensione come la realtà, che puoi andare avanti poi all'infinito, non è una cosa piatta, insomma. E quando Gesù ha detto le parabole, abbiamo visto nel momento di crisi in cui diceva, ma qui le cose non vanno poi tanto bene, perché i miei mi dicono che sono matto, gli altri dicono che bestemmio, che sono indemoniato, gli altri dicono che bisogna ammazzarmi, ho sbagliato qualcosa? Così dicevano i suoi nemici. I suoi amici invece vedremo oggi, i suoi parenti dicevano che era matto, ma poi è andato a punto di però è un buon... ci potrebbe rendere uno così, dice, allora mostrati al mondo, fatti vedere, tira fuori i tuoi numeri migliori, poi tu di niente ci pensiamo noi a fare da agenti pubblicitari, ti faranno re di sicuro. Quindi manifestati, e lui invece si nasconde. E poi un'altra difficoltà gliela fanno gli zeloti, che con questo ci vuole liberare dal potere dei romani, allora è il momento di agire, anche Giuda era di questo parere, anche diversi apostoli. E tutto il popolo quando arriva a Gerusalemme e lui dice no, è il momento da fare niente, ma possibile. E poi un'altra cosa invece i sommi sacerdoti e così dico, boh, dice che è arrivato il regno di Dio, cosa ha messo insieme quei 12, le 12 persone lì che valgono poco dal punto di vista religioso, sono un lievito, cioè gente andata a male, non è gente brava dal punto di vista poi umano, gente, poca gente, di piccolo valore, piccolo. Allora Gesù dice, sì, è proprio vero, la piccolezza è criterio del regno di Dio. Allora Gesù mostra come leggere la storia in modo nuovo, non attraverso il potere, il dominio, la grandezza, la pubblicità, la propaganda, la rilevanza, chi ha più voti, chi diventa re, è successo anche, invece attraverso la difficoltà, come nella semina, fino a morire, quello porta frutto, la piccolezza, il nascondimento, l'apparente inazione, sono le caratteristiche del regno di Dio. Mentre noi pensiamo sempre Dio grande come l'idolo, se ricordate Daniele aveva avuto una visione, e vi racconto una visione che Nabucodonosor aveva avuto una statua grande, di terribile aspetto, splendida e d'oro, aveva i piedi d'argilla, come l'idolo, che poi crollerà. E la nostra immagine di Dio, in fondo, è sempre grande Dio, no? Dio è grandissimo, più grande di tutti. No, Dio è piccolissimo, lascia spazio a tutti. Dio è in mano a tutti, Dio è in mano a nessuno, si mette nelle mani di tutti. Dio è appariscente. No, l'avete visto voi Dio? Io no. Si nasconde. Addirittura si nasconde nell'ultimo degli uomini. Addirittura si fa maledizione e peccato per noi. Per cui lo trovi dappertutto dove non pensi. Ecco, e allora queste parabole servono un po' a aprirci gli occhi sulla realtà. E ancora una cosa introduttiva, poi pensiamo al testo di questa sera. E nel Vangelo di Marco si dice una cinquantina di volte che Gesù insegna, e non si dice mai cosa insegna. Sì, fa questo insegnamento in parabole, ma le parabole non si capisce cosa vogliono dire. Gesù insegna attraverso ciò che fa, attraverso la sua vita. E le parabole non sono altro che metafore della sua vita. Il seme che muore è lui, il seminatore è lui, la luce del mondo è lui, che proprio quando sarà nascosto nelle massime tenebre del Venerdì Santo si rivelerà come Dio. Il chicco di senape piccolissimo, più piccolo di tutti, è lui che si è fatto il più piccolo di tutti, che diventa il grande albero della croce, proprio lì mentre è piccolo e grande abbraccia tutti. Per cui sono i suoi fatti che parlano, così anche noi dovremmo imparare proprio a leggere la realtà, ed è lì che si rivela Dio. E poi Gesù appunto spiega con paraboli la sua realtà, cioè con delle immagini. E la volta scorsa abbiamo visto l'immagine del seme. Ecco, è bello paragonare la parola al seme, perché il seme produce frutto secondo la sua specie. La parola di Dio produce frutto secondo la sua specie, ci fa Dio. Cioè, ascoltare la parola di Dio vuol dire diventare come Dio. Questa parola ha il potere, Giovanni 1,12, di farci figli di Dio, a quanti lo accolgono. Ora vediamo l'altra caratteristica della parola. Se il seme indica la forza vitale che si sviluppa proprio attraverso la semina, che vuol dire buttato via la semina, e la morta perché muore il seme. Ora vediamo l'altro aspetto della parola di Dio, che è luce. Mentre il seme vuol dire la forza vitale, la luce è ciò che fa vedere, ciò che rende belle le cose, è la qualità di vita, è l'amore la luce, è più che un attributo di Dio. Ora vediamo appunto qual è la luce di Dio. E poi vedremo un'altra parabola ancora, allora le leggiamo, capitolo 4,
dal versetto 21 al versetto 29, una riflessione da parte di Gesù e poi una parabola, un racconto verisimile, ricco di allusioni. Bene. Marco 4, 21, 29. E diceva loro: viene forse la lucerna per essere messa sotto il moggio, sotto il letto, non per essere messa sul lucerniere? Nulla infatti c'è di nascosto che non debba essere manifestato, né di segreto che non debba essere manifesto. Se uno ha orecchi per ascoltare, ascolti. E diceva loro: guardate ciò che ascoltate. Con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi e vi sarà dato in aggiunta. Infatti a chi ha gli sarà dato, a chi non ha anche ciò che ha gli sarà tolto. E diceva: così è il regno di Dio, come un uomo che abbia gettato il seme sulla terra e dorma e vegli e di giorno e di notte il seme germoglia e cresce lo stesso, come egli non sa. Automaticamente la terra porta frutto, prima uno stelo, poi una spiga e poi grano pieno nella spiga. Quando il frutto è pronto, subito manda la falce, perché la messe è lì.
Ecco, se avete notato, è un grappolo per sé di parabole, di metafore. Il primo è che la lucerna, e sono tutte evidenti le parabole, perché dove si mette la luce? Si mette in alto, perché illumina, mica la metti sotto il tavolo, con la prima parabola. Qui un'ovvietà, cosa vuol dire? La seconda, nulla di nascosto che non venga manifestato, cioè non puoi farla franca. Alla fine tutti il diavolo dalle pentole vanno nei coperchi, cioè si scopre sempre quel che è nascosto. Quindi sono tutti detti popolari. E l'altro, ecco, con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi, anche questo è un detto popolare. L'altro, peggio ancora, a chi ha sarà dato, che vuol dire solo i ricchi possono arricchire, oppure piove sempre sul bagnato, no? A chi non ha sarà tolto anche quello che ha. È chiaro anche questo, chi è povero diventa sempre più povero. Quindi sono tutti detti popolari, cosa c'entrano qui? E poi l'altro, vabbè, è evidente che uno, quando sei seminato, tu puoi anche dormire e cresce lo stesso il grano. Quindi le cose sono in sé evidenti, non si vedono. Sono messe qui e vogliono spiegare cose ben precise della vita di Gesù, ma anche della vita nostra. Allora, la prima metafora, ecco, leggiamo il versetto 21.
Versetto 21-22. E diceva loro, viene forse la lucerna per essere messa sotto il moggio, sotto il letto, non per essere messa sul lucerniere? Nulla infatti c'è di nascosto che non debba essere manifestato, né di segreto che non debba essere manifesto.
Ecco, Gesù dice questa parabola proprio nel momento di crisi, no? Che a un dato punto dice, lui dice che il regno di Dio è qui. Vabbè, se è proprio il regno di Dio è qui, allora perché impedisce per esempio agli miracolati di far propaganda? Perché non manda in giro un po' noi, i suoi apostoli, a far propaganda per lui? Perché evita, per esempio, quando, non so, lo vogliono osannare, va via? Perché quando lo vogliono fare re, vedremo, scappa, approfitti della situazione. E dicono i suoi parenti Giovanni, ma mostrati al mondo, no? È chiaro se è il Messia. Con un piccolo dettaglio, che lui deve fare le cose che sa fare, però deve tacere, perché l'unico difetto di Gesù è che parlava. E se lui avesse taciuto, tutti avrebbero accettato quel che faceva. Invece ti guarisce il paralitico e dice ti sono perdonati i tuoi peccati, e così guasta tutto. Non deve mai spiegare, invece ci tiene a spiegare, dà il pane da mangiare e poi alla fine se ne vanno tutti in Giovanni, dice volete andarvene anche voi perché c'è questo pane e sarà la mia vita data per voi. Cioè, Gesù fa delle cose che a noi piacciono tanto, sono luminose, e dietro però c'è un mistero che noi non cogliamo. Ricordate anche dopo la prima giornata di miracoli, Gesù si ritira e Pietro va a cercarlo, dice tutti ti cercano, adesso è il momento giusto. E Gesù dice andiamo altrove. Così lo stesso dopo aver fatto il pane, tutti lo cercano per fare re, lui costringe i discepoli ad andare via e poi va via anche lui. Poi il capitolo ottavo, quando Gesù domanda voi chi dite che io sia, Pietro dice tu sei il Cristo. Gesù gli dice non dirlo a nessuno. E poi gli spiega che il Cristo andrà in croce e Pietro dice, non si fa così. Cioè, in fondo sembra che Gesù voglia guastare quel che fa, con le parole. Cioè, insomma, gli dicono, sei la luce del mondo, no? L'hai detto anche tu. Allora la luce dove si mette? Mettiti in mostra. Dati visibilità. Vai al porta a porta, lì col Vespa, vuoi lamentare, vai da chi vuoi. Perché se non sei visto, non ci sei. Non so se capite, è importantissimo questo, perché qualunque cosa esiste nella misura in cui è pubblicizzata, ma anche le idee, anche, no? E Gesù invece...
Ma credo che noi soprattutto oggi abbiamo proprio l'impressione che se non sei visto non esisti. Ecco, cioè l'esistere e l'essere visto. Non hai visto la televisione? C'era un ragazzo proprio, era tristissimo, perché lui mai, nessuna televisione, neanche di quel... l'aveva inquadrato, non esiste.
E cosa ha fatto? Si è buttato tutto il tempo
per farsi vedere? No. Però insomma era triste.
Ecco, allora riprovere che fanno a Gesù, tu sei la luce, ma la luce non si mette sotto il moggio è una specie di, serve per coprire, una specie di secchio di legno per spegnere la lucerna, perché non facesse fumo di notte, ci metti su quella e la soffoca. Sei la luce e ti soffochi. Oppure lo metti sotto il letto, lo nasconde, poi ti brucia. Infatti resterà bruciato. Cioè, non si fa così. Mettiti sul lucerniere, mostrati. Anche molti cristiani sono preoccupati della loro rilevanza, no? Far pubblicità, noi siamo bravi, noi facciamo così, noi.
Sì, adesso però mi pento anch'io di aver detto, attenzione, facciamo un po' di pubblicità. No, ecco, una cosa molto modesta, fatelo circolare.
non mettetela sotto il letto, né sotto il moggio, sul lucerniere. Cioè, è un po' il problema di tutti, che cioè il bene andrebbe posto in alto. No, il bene non fa il cronaca, non fa rumore, non si mostra.
Dice che il bene non fa rumore, come il rumore non fa bene.
Cioè, la candela non è che illumina, è il fuoco, brucia. È proprio bruciando che illumina. Così non è tanto la pubblicità il metterci in mostra, è ciò che siamo, che parla di più di quello che diciamo. Cioè, la vera identità, la vera rilevanza, scusate, è l'identità. Se tu realmente vivi le cose che dici, farai poca notizia, però questa è la verità. Mi viene in mente, insomma, un detto che non è molto simpatico, ma è brasiliano, che dice che il mondo è un grande barile di merda, scusate. Però c'è qualcuno che cambia, si converte, diventa oro, di mano in mano che diventa oro va a fondo. E tu vedi sempre tutto uguale, sopra galla resta sempre gli stessi. Fino a quando anche l'ultimo strato sarà cambiato, ti sembra che tutto sia sempre uguale, invece no, il bene va a fondo, ha un altro peso specifico, non si perde, resta in eterno, però non lo vedi. Insomma, per far crescere una persona bene impieghi 20, 30, 40 anni e non basta, anche per coltivare, per distruggere basta niente, mi taglio la testa, è già finito. Quindi il male è subito repentino, lo si vede, fa rumore, e il bene niente, è proprio del bene. E allora Gesù spiega dicendo: nulla c'è di nascosto che non debba essere manifestato. Che cos'è che si manifesta? Ciò che è nascosto, che era un altro proverbio che vorrebbe dire non puoi sempre farla franca, e qui lo usa per dire il tempo è galantuomo, la verità viene a galla. E ciò che si rivela è proprio ciò che è nascosto, non ciò che è pubblicizzato, cioè non la facciata, l'ipocrisia, quel che dici, quel che c'è dentro, perché quello vale in eterno. Infatti, dov'è che si rivelerà Gesù? Dov'è che sarà riconosciuto Dio? Quando sarà sul lampadario, quale sarà il suo lampadario? La croce. Cioè il massimo nascondimento rivelerà la sua gloria. Perché? Perché la gloria di Dio non è come la gloria dell'uomo. La gloria dell'uomo che è orgoglioso, che è stupido, è la vanagloria. La gloria di Dio è amare, e l'amore si fa piccolo, scompare, lascia posto all'altro, serve. È tutto diverso, non lo noti. Ed è proprio questo che è nascosto quando farà il massimo servizio, che sarà sulla croce, quindi il massimo nascondimento che sarà manifestato. Ancora dopo 2000 anni annunciamo Cristo crocifisso, salvezza del mondo e luce del mondo. So se è chiaro. Quindi questo modo diverso di vedere la realtà nostra e della storia, cioè che il bene c'è e resta e viene fuori, e non ha bisogno di propaganda. La testimonianza cristiana non è avere i testimoni che vanno in giro. La testimonianza in greco si dice martirio. Testimonia. Il martire è quello che è la parola martire, vuol dire uno che si ricorda. Cioè porta nel cuore e vive quel che dice. Questa è la testimonianza. Fino alla morte.
Cioè la testimonianza allora è con la vita. Con la vita data.
Quindi proprio le caratteristiche del regno di Dio sarà sempre nascosta. Per cui non mi fa problema se la Chiesa è piccola, è nascosta, non è rilevante. Mi fa problema quando è grande, quando è potente. Non è più la Chiesa. Ha le caratteristiche dell'idolo, è in concorrenza col mondo, non salva più il mondo. Ci sono tante, tutte le parabole parlano di quelle cose che noi non vorremmo, delle difficoltà, del seme che muore, della piccolezza, dell'insignificanza. Proprio così è il regno di Dio. Perché noi riteniamo significativo il grande, il potente, il ricco, l'orgoglioso. No, questi sono, non sono significativi, sono antisignificativi, sono anticristici, sono distruttivi. E il significato vero delle cose sta dall'altra parte. E guardate che non è piccola cosa, cioè c'è da preoccuparsi quando ti fanno pubblicità, quando dicono che è bravo, mentre invece Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi, mentendo, non dicendo la verità. Mentre noi desideriamo essere lodati, essere onorati, essere in modo tale che noi siamo qualcuno, e siamo qualcuno, siamo qualcuno. E poi abbiamo così il potere, abbiamo il dominio sugli altri, il prestigio. Questo non è Dio. Non so se è chiaro. Ed è sempre attuale perché c'è un grande dibattito anche all'interno della Chiesa, no, sulla rilevanza che deve avere il cristiano. Vede, la nostra rilevanza è vivere le beatitudini, allora siamo sale. E il sale non è che si mette lì per essere rilevante, si perde e non lo vedi. Siamo lievito, il lievito non è che deve stare in bustina o mettito nel latte di lievito a far vedere che noi siamo importanti. Il lievito entra nella pasta del mondo e la fermenta qui si confonde. Cioè c'è tutto uno stile di vita qui sotto che è da recuperare, il significato della vita cristiana, che non è né propaganda, né visibilità, né acquistare un bel partito che se lo sposti di qua o di là, così c'hai il dominio, perché basta che tu sposti anche poco, ma se deve, no, questo non è cristiano. Anche se lo facciamo, perché c'è la croce, ma la croce ce l'abbiamo messo su, quindi va bene. Non so se è chiaro. Cioè, lo stile cristiano è un'altra cosa. È ciò che vivi dentro e che si comunica praticamente. Se tu accendi una candela, ecco, illumina più di mille notti innanzitutto una candela. Quindi mille più di tante persone vanagloriose che oscurano il mondo. E poi uno può accendere a quella. È un altro pure, è un altro ancora. Fino a quando tutti possono accendere lì. Come facciamo la notte di Pasqua, accendiamo proprio al cereo pasquale che è Cristo, tutti accendiamo la sua luce, personalmente. Non è una cosa di massa, orribile la massa, in questo senso. È questione di stile, ecco, è lo stile di Gesù.
Prosegue il versetto 23. Perché dunque prima si è portato l'attenzione su qualcosa che è visto, ora sull'udito. Se uno ha orecchi per ascoltare, ascolti.
Una cosa così evidente, ma cosa vorrà dire? Che dice, normalmente abbiamo orecchi e non ascoltiamo, abbiamo occhi e non vediamo. Ascoltiamo ciò che vogliamo noi, non ciò che c'è. L'ascolto è la facoltà fondamentale della Bibbia. Dio è parola, l'uomo è ascolto.
Sto pensando anche nella vita quotidiana, ecco, sia il discorso precedente come mettiamo questo particolare dell'ascolto, ecco, siamo sempre un po' a mezzo servizio. Ci ascoltiamo, sì, ma mica tanto. Ci ascoltiamo. Guardiamo, ma forse proiettiamo anche un po' quelli che sono i nostri sentimenti, probabilmente anche sentimenti di inadeguatezza, di paura, di difesa. Ecco, forse davvero è chiesto, è regalato ed è chiesto così, la capacità di vedere e la capacità di ascoltare. Qualcosa di olistico, di sintetico, di tutto questo. Questo è vivere, ecco, potremmo dire così, no? Nella vita quotidiana, nelle relazioni. Prima ancora che con Dio, con gli altri. Vedere, ascoltare.
Mi diceva sull'ascoltare uno che io mandò alla televisione che credo Gad Lerner aveva fatto con varie donne politiche una... come si chiamano quelle robe che fanno, insomma, ecco. Quindi parlavano sempre tutti insieme. Nessuno ha ascoltato l'altra. Che è poi quello che mediamente facciamo tutti. Cioè, quando io ascolto uno, istintivamente, cosa faccio? Sto a pensare cosa risponde. Mica ascolti lui. Come prenderlo in fallo, come dire quel ragionamento non funziona, come dire questo mi è utile, questo lo posso usare, questo... Non è così che ascoltiamo. Non l'altro, ma... ascoltiamo in fondo come difendere noi e rispondere all'altro per avere il dominio. Questo è il modo di ascoltare. Anche nella coppia, anche se non si sta attenti. Tutte le relazioni. Poi chiaramente nel lavoro, nella politica, nel commercio, bisogna fare così, è la legge. Che ascolti l'altro per incastrarlo, mica per ascoltare l'altro, è proprio l'orecchio per ascoltare, perché ascoltare concepisci l'altro, cioè entra dentro di te, vive in te se lo ascolti. E la più grossa accoglienza è ascoltare. Quel che manca ai figli è ascoltarli, quel che manca alla coppia è ascoltarsi.
Per cui, anche nella vita quotidiana, ancora vado su quel filo, ecco, più che l'isolamento, sì, più che la solitudine c'è l'isolamento, proprio perché non si è visti, non si è guardati, non si è colti, ecco, nel nostro profondo, e non si è ascoltati. Per cui, effettivamente, finiamo... Come siamo a mezzo servizio, così anche viviamo a metà. Non è una vita intensa, appunto, che è fatta di relazioni, di accoglienza, di ascolto. Ecco, qui Gesù, adesso proseguo, allora, dice, è una raccomandazione che è da tenere presente, vale per appunto la nostra vita umana, relazioni, e vale soprattutto per il vedere Lui, che è la manifestazione di Dio, e ascoltare la Sua parola, che è una parola che fa vivere. Diceva loro, guardate ciò che ascoltate, con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi, e vi sarà dato in aggiunta. Infatti a chi ha gli sarà dato, a chi non ha anche ciò che ha gli sarà tolto.
Scusate, prima di entrare nel testo, perché in genere trascuriamo le cose più ovvie, come comincia il testo? Come comincia il versetto 24?
Sia il versetto 21 che il 24,
come comincia loro. E invece come comincia il versetto 13? E dice, cioè Gesù diceva, vuol dire ha cominciato a dire, non è ancora finita, noi ascoltiamo ancora quella parola. Mentre il versetto 13 che mi ha spiegato l'altra volta, la spiegazione della parabola, Gesù dice ancora adesso, cosa dice a me? Diceva così, e quindi sto attento a quel che diceva, e poi devo dire adesso, cosa dice a me adesso personalmente questa parola? Allora capisco la parabola, confrontando la mia vita con la sua, non so. Sembra finezza, invece sono molto chiare, perché la spiegazione che dobbiamo sempre fare, l'attualizzazione della parabola, è quella, dice, cosa mi dice adesso, però intanto diceva così perché ti confronti con quel che diceva e continua a dirti. Poi confronto la tua vita, cosa ti dice? Allora, diceva loro, guardate ciò che ascoltate. Interessante, bisogna guardare ciò che ascolti. Vorrebbe dire ascoltare bene, ma è bello questo, guardare ciò che ascoltate. Perché? Perché in realtà noi non è che ascoltiamo parole, ascoltiamo la vita, ascoltiamo la persona. Devi vedere. Addirittura è vedendo Gesù che capisci tutto quel che dice. Così è vedendo una persona e ascoltandola che capisci quel che dice. Quindi guardate. Ed è bello questo accento sul guardare perché?
Perché?
Perché la realtà va guardata, insomma. Mentre noi invece prendiamo la parola isolata e la tiriamo fuori e non ha più nessun senso. Guarda chi la dice, come la dice, allora capisci perché la dice. Se uno si mette a gridare, Joker, che prepotente, magari gli hai dato una martellata sul piede, quindi capisci, guarda cosa hai fatto. Lui, poi capisci perché lo dice, perché fa quel grido. Cioè, è proprio guardando che capisci la parola.
Sto pensando, indubbiamente è un grande servizio quello che appunto la televisione, supponi, no? che ti mostra, si dice anche in tempo reale, quello che succede. Però appunto forse c'è una specie di consumismo anche dell'immagine, e poi va bene sempre qualcosa di, sì, insomma, perfetto tecnicamente, ma è come artificiale. Se guardare una persona, ascoltare una persona dal vivo è un'altra cosa. È come, ecco, in termini paragone, sentire la registrazione di un concerto o essere lì all'esecuzione del concerto. Oppure, vabbè, può essere un concerto, sto pensando a un concerto sinfonico, essere a San Siro quando, non so, viene a cantare Zucchero, è un'altra cosa, è una celebrazione, no? Poi senti Ramazzotti, oppure non so chi.
Bene, allora andiamo avanti adesso.
Si è travolti, si è coinvolti.
Con la misura con cui misurate sarà rimisurata a voi. Cosa vuol dire? E vi sarà data in aggiunta. Cioè, nella misura in cui hai la capacità di ascolto, ricevi. Tu hai capacità d'ascolto 1, ricevi 1. Capacità d'ascolto 10, ricevi 10. 100, ricevi 100. 1000, ricevi 1000. 10.000, ricevi 10.000. Perché Dio è infinito, la realtà è infinita. Più ascolti, più ricevi, e ti sarà dato sempre di più. Perché è un circolo virtuoso, no? Per cui davvero aumentare questa capacità di ascolto, perché è il recipiente l'ascolto, più grosso è il recipiente, più grosso è l'ascolto, più grosso è ciò che ricevi. E Dio poi è parola, più lo ascolti, più ricevi. La parola poi è senso, è amore, è vita, è comunicazione, e più lo accogli, più ne ricevi. Sono parabole, parole molto semplici che tutti capiscono, ma prova a pensarci davvero. Che tempo do, che capacità ho, e più ne do, più ne ho, insomma.
Per cui allora qui quella che è una raccomandazione diventa anche proprio un'offerta. Cioè, ecco, vedi, ti è dato di poter ricevere proprio a oltranza, perché la parola di Dio è una sola, però davvero infinita e profondissima. Noi abbiamo la capacità di limitarla, ci è dato invece la capacità e viene data l'esortazione a farci più aperti possibile. Cioè non è questione di quasi di una specie di ingordigia, ma questione di allargare il nostro desiderio, allargare e approfondire la nostra capacità recettiva, non limitarla. A volte penso proprio difettiamo perché noi ci accontentiamo. No, non accontentarti.
Proprio nel rapporto con Dio, Dio è amore, l'amore è dono ed è infinito, e quindi lo ricevi nella misura in cui lo desideri, più lo desideri più lo ricevi. E poi il successivo è ancora sulla stessa linea. A chi ha sarà dato. Se ha la capacità d'ascolto ricevi, se non ce l'hai non ricevi nulla. Ti scivola via tutto. Difatti chi non ha sarà tolto anche ciò che ha, cioè perde tutto. Non ha nulla. Addirittura si atrofizza anche l'orecchio se non lo usi. Soprattutto la mente. Per cui, ecco, sono, se volete, detti molto popolari, ma importantissimi per capire il rapporto con la parola e con la vita. Che va davvero ascoltata, amata. E allora capisci se è accolta. Cosa facciamo?
La parabola.
C'è già troppo oppure?
No,
anche
diciamo,
va bene. Sì.
Perché, e diceva, continuava a dire, no? Così è il regno di Dio, come un uomo che abbia gettato il seme sulla terra, e dorma e vegli di notte e di giorno, il seme germoglia e cresce lo stesso, come egli non sa.
Ecco, e Gesù diceva questa cosa esattamente in risposta a chi gli diceva: ascolta, hai tante belle qualità, tirale fuori, datti da fare, questo è il momento giusto, agisci, fai, perché ti ritiri, perché non fai niente. E allora Gesù dice: il regno di Dio è come un uomo che ha gettato il seme. Quando ha gettato il seme nella terra, cosa fa uno? Sta lì sempre a lavorarci su quella terra, rovina il seme. Lo calpesta, lo distrugge. Lui, dopo, una volta che ha fatto quel che deve fare, dorma o vegli, mette prima il dormire. Sia che dorme, sia che vegli, sia di notte che di giorno, il Signore già muore per conto suo. C'è il bene di su, la parola che hai messo dentro cresce, non è che devi fare, è lei che ti fa. Il nostro difetto è quello di agire e fare tante cose, così soffoca. Lascia che agisca questa parola. Non c'è da fare, una volta che hai seminato, non è che a tirare l'erba la fai crescere, la strappi. Così tante nostre preoccupazioni religiose di fare, di fare, di fare, sono pericolose. Facciamo innanzitutto come Maria che ascolta, se no siamo come Marta, tirata qua e là, che rimprovera Gesù perché non rimprovera sua sorella. E quindi c'era solo con Gesù e sua sorella, bel servizio. Gesù dice, lasciami in pace Marta, basta un piatto, non con le mie, un piatto di buona cera, non di far vedere quanto sei brava tu. Non so se mi spiego. Mentre invece è proprio ascoltare.
Ecco, per cui mettendo in fila le cose, il ragionamento che faceva prima era l'offerta del dono e la richiesta di una disponibilità. Ecco, a questo fa seguito, perché vedi, se tu accogli, dopo le cose funzionano, è brutto dire così, voglio dire, fa effetto la parola, tu accoglila, ecco, con larghezza proprio di mente, di cuore soprattutto, fa effetto lei stessa. Non è magia.
Addirittura anche nel sogno, quando fa effetto nel sogno è più profonda. E come fa effetto? Lui non sa. Non sappiamo come fa effetto il sé. Dico, vai lì a guardare come fa. Sì. Lo fa. Tu non sai, ma lui lo sa, perché di fatti dice.
Automaticamente la terra porta frutto. Prima uno stelo, poi una spiga, poi grano pieno nella spiga. Quando il frutto è pronto, subito manda la falce perché la messe è lì.
Ecco, il grano cresce e tu non sai. E però si dice automaticamente, automaticamente in greco, vuol dire autos lui, ma thos è sa, lui sa, l'automatico, ciò che sa, lo sa lui, non è pure che lo sappia tu, lo fa automaticamente perché è istruita la macchina. Così il seme sa lui quel che fa, non è che lo devi dire tu quel che deve fare. È la parola di Dio che sa cosa fare in te. E lasciala fare, non darti da fare, lasciala fare. E già che ti fa, ha creato il mondo. È bello questo automaticamente, che in italiano è una parola ormai così che si usa per le automazioni, per le macchine. Invece è proprio dire, lui sa, è istruita, infatti è programmato il seme, sa cosa fare. È la sua natura fare così. Così è la natura della parola trasformarci a sua immagine e somiglianza. Quindi cosa dobbiamo fare? Ascoltare soprattutto. E nella misura in cui ricevi, ricevi sempre di più e questo ti trasforma perché cresce per conto suo. Quindi non bisogna fare tante cose. Una sola cosa è necessaria, questo ascolto. Da questo ascolto poi nascerà anche il resto, ma nasce automaticamente, perché tu in fondo agisci secondo quello che hai nella testa e nel cuore. No? Se questa parola ti illumina la testa e ti scalda il cuore, quella parola ti fa vivere. Vedete anche che sono tutte parole semplicissime, ma di una profondità anche per spiegare ciò che avviene in noi. E poi è bello, questa lo fa automaticamente e la terra porta il frutto, vedi che la terra che sarebbe nuda è rivestita di frutti, prima lo stelo che non lo distingui dall'erba, poi la spiga, poi il grano pieno nella spiga e poi quando il frutto è pronto subito manda la falce perché l'ha messa lì, cioè viene tutto per conto suo e non devi farci nulla e la messa è la grande festa. La messa è il cibo, la vita. Noi pensiamo alla falce, alla morte, no, che taglia la testa, no, la mietitura è la gioia del contadino. Diventa pane, diventa vita, per conto suo. Perché è lì? Ecco, vedete, mentre Gesù stava pensando, ma qui le cose si sono messe male, io semino la parola di Dio, io semino la parola, ma che risultato? Nessuno. E invece no, afferma la fede assoluta nella parola. E su questo racconto una parabola semplice di Tommaso, che era uno che stava qui con noi, che diceva che c'era un contadino su uno spiazzo grande, tutto pulito, senza niente, stava lì tranquillo a fumare la pipa e vedeva tutto il grano piondeggiante. Eravamo in novembre. Lui aveva seminato e già vedeva il raccolto che sarebbe venuto dopo un anno e faceva niente. Dei bambini giocando a palla, buttano dentro la palla e calpesto, dice: no, lasciate stare, qui c'è il grano. Come c'è il grano? C'è niente. No, c'è il grano, lasciate via. Non buttate dentro la palla. Vabbè. Oppure c'è un viandante, deve passare, deve raggiungere la meta. Allora passa in mezzo al campo, dice: no, passate lì, e qui c'è il grano. Come il grano? C'è niente. Oppure un prete che c'è la chiesa vicina e dice: oh, che bello spiazzo, faccio sul calcio del calcio. No, questo qui c'è la vita, qui. No, c'è niente. È illuso il contadino oppure gli altri tre? Chi vede la realtà? Ecco, e ci sono, noi normalmente facciamo come i bambini la nostra vita in questo campo sul quale vediamo niente, è il luogo dove raccattiamo le nostre palle. È l'uomo estetico che gioca con la vita. E invece lì c'è la vita in quel campo, anche c'è niente. L'uomo invece che ha dei fini determinati, l'uomo etico, ha le mete da raggiungere, calpesta tutto e tutti, anche la vita. No, non è da attraversare, è da rispettare. E l'uomo religioso ci fa sulle sue opere religiose, no, non ce la facci su niente, lascialo in pace. Questa vita è il luogo di Dio, dove c'è sotto la parola, e il contadino lo sa. E non è un'illusione. Tutte le altre sono le nostre illusioni da bambini, o da moralisti, o da persone pie e devote che fanno tante cose, ma che non vedono la realtà. La bellezza di queste parabole è che sono così elementari, no? Dicono, sono tutte cose evidenti. Tra l'altro quest'ultima è anche molto bella poeticamente, no? Come ti coglie questo contadino che dopo aver fatto il suo lavoro dorme, sveglia, chiaro, di notte, di giorno, se ne cresce, lui non lo sa, ma vede, ma che bello. E poi è lì. È un incoraggiamento anche per la lettura, ovviamente, questo. Ma poi era l'incoraggiamento di Gesù nella sua vita, diceva, certamente verrà il frutto.
No, sto pensando a quello che può essere un attivismo lombardo, milanese, ambrosiano, anche da un punto di vista umano, da un punto di vista magari anche apostolico. Si diceva uno, bisogna chiudere il suo Vangelo, a un certo momento darsi da fare. Ecco, io credo che non venga suggerito qui qualcosa che può essere scambiato per una forma di quietismo. Tu metti la parola, il Vangelo, dopo tutto cambia. No, chiaro, bisogna che davvero entri in noi potentemente, quindi con il massimo o la maggior disponibilità possibile da parte nostra. Ecco, allora credo che dopo questo attivi anche una nostra capacità inventiva di ciò che si può fare a servizio degli altri, no? Si può fare anche per quello che è un cammino, un progresso spirituale, umano proprio. Voglio dire, appunto, non una forma di quietismo, tanto la parola di Dio dopo. Se l'accogli con disponibilità e profondità, agisci, attiva dentro di te, appunto anche a livello proprio di invenzione, di sensibilità, di intuizione, che cosa è possibile fare. Ecco, allora una citazione, avevo sott'occhio, la spendo a questo punto, perché è sempre da Isaia, ma al capitolo 30, versetto 15. Così dice il Signore Dio, il Santo di Israele: nella conversione, nella calma, sta la vostra salvezza. La conversione, forse dall'ascolto di noi stessi, delle nostre paure, delle voci che dentro ci disturbano, dentro o fuori. Conversione all'ascolto, nella calma, la pace del cuore, acquista la pace del cuore migliaia attorno a te troveranno salvezza, dice Serafino di Sarov. Nell'abbandono confidente sta la vostra forza. Ecco, credo che sia l'atteggiamento del contadino che ha gettato il seme nella terra, qualcosa che è avvenuto già. E allora dormo, vegli, il seme germoglia, cresce.
Anche, scusi, nel rapporto educativo tante volte coi figli, no? Oh, che rottura, Dio mio! Uno non è mai sicuro di aver detto le cose giuste, le ripete, che il figlio comincia a odiarle finalmente, se sono giuste. Una volta che le hai dette, basta, cresceranno. Non so se mi spiego perché lo puoi costringere a farle. Ci vuole del tempo che lavori la parola in lui e che lavori soprattutto anche in chi dice la parola, che la testimoni, perché se per testimoniare la dolcezza gli dà una sberla perché non ha imparato la misericordia. Salve.
Ciao, auguri. Ciao.
Sì, come vedete sono anche parabole per la lettura della nostra vita, della nostra quotidianità. E poi è bello, con queste cose così semplici Gesù spiega le cose più sublimi.
Un'altra citazione che spendo a questo punto era anche un salmo possibile in alternativa al cantico di Isaia, il Salmo 127-126 dice: il Signore costruisce la casa, se non costruisce fatichi in vano, il Signore custodisce la città, se no tu come custode vegli ma in vano. In vano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare, mangiate pane di sudore. Il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. Ecco, non è che proponga una così una specie di cura del sonno, ecco, il quietismo, no? E nel sonno vuol dire che, ma in modo misterioso, che tu non sai, e in modo anche la cui forza viene da Lui soprattutto, viene dalla parola stessa più che da te. Sono immagini anche queste, però dicono appunto: mettiti disponibile, le cose vengono cambiate dalla parola accolta, e nella misura in cui l'accogli ti cambia, nella misura in cui ti rendi disponibile pensi diversamente, vedi diversamente, ascolti, accogli diversamente la vita, gli altri. Noi terminiamo qui, ma rileggo la parabola almeno, via. Così è il regno di Dio, come un uomo che abbia gettato il seme sulla terra e dorma e vegli e di notte e di giorno il seme germoglia e cresce lo stesso, come egli non sa. Automaticamente la terra porta frutto, prima uno stelo, poi una spiga, poi grano pieno nella spiga. Quando il frutto è pronto, subito manda la falce, perché la messe è lì,